Buongiorno e ben ritrovati da Elena Caresani al microfono per Mille Voci su Rete 1. E oggi, come ieri del resto, cominciamo un quarto d'ora dopo il normale, perché avete sentito c'è stata un'edizione speciale di Modem, Modem Evento, che appunto si è protratta fino a quest'ora. Adesso però entriamo nel vivo della nostra trasmissione, che oggi si occupa di genealogia, di natura in città, di gas svizzere. Poi per il dibattito parleremo del ritorno del burka in Afghanistan. Ivan Cincioni alla regia tecnica, Michela De Pedrini è al centralino e qui in studio con me c'è già Sara Tognola.
Buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo a parlare con Sara di genealogia e fratellanza.
Sì, è interessante, la fratellanza è tra l'altro un unicum nella Svizzera, poi ne parleremo, ma soprattutto la genealogia. Noi abbiamo una società genealogica della Svizzera italiana che dal 1997 che esiste, prima ce n'era una in Svizzera dal 1934 e poi diciamo si è estinta, come può estinguersi un albero genealogico, una stirpe, un casato, e poi è nata questa società appunto genealogica della Svizzera italiana perché c'erano molte domande da parte di prima di tutto le grandi famiglie, gli Orelli, tutte le grandi famiglie della Svizzera italiana che desideravano andare alla ricerca e conoscere quali fossero i propri discendenti e soprattutto in che paese fossero nati. È vero che è una disciplina oggi, è una scienza, anzi, perché la genealogia è una scienza popolare al servizio della famiglia, è bello poterla pensare così, però è anche vero che dopo la geografia, dopo la cronologia, dopo la diplomatica, è la genealogia è l'ausiliare più utile alla storia, quindi spesso questo lo dimentichiamo anche quando studiamo sui libri di storia degli avvenimenti, che la genealogia è una scienza popolare, sì, una scienza silente, però molto importante.
E difatti abbiamo ancora bisogno di conoscere la nostra provenienza, e non è soltanto una curiosità, ma appunto è un modo per tramandare la storia. Siamo in attesa di collegarci con il nostro ospite, che in questo momento forse ha la segreteria telefonica, ma lo...
Spero che abbia la radio accesa, anche la televisione, certo,
l'ho
accesa
detto apposta, che ha detto sì. Magari qualcuno l'ha aperto in casa.
Esatto, e... che Fabio Chierichetti, quindi lanciamo l'appello, caporedattore del bollettino genealogico della Svizzera italiana. Loro tra l'altro organizzano spesso a scadenze regolari degli incontri proprio per non solo per aggiornare ma per raccontare il loro lavoro, perché diciamo che il lavoro del genealogico, non so se esista, però è un lavoro che richiede spesso anni di ricerche, profusione di risorse economiche, tenacia, molta ma molta pazienza e soprattutto direi passione.
Allora, io non lo vedo in linea, ma no, non c'è, infatti. Allora, io propongo questo. Mentre noi sfogliamo ancora la fratellanza, un antidoto all'estinzione della casa o facoltà, che è appunto l'ultima pubblicazione della Società Genealogica, ascoltiamo Elton John con Sad Songs e poi ci ritroviamo qui su Rete 1.
Is the hardest part with memories remain.
9:41 minuti, Rete 1, siamo collegati con Fabio Chierichetti, caporedattore del bollettino genealogico della Svizzera italiana. Quindi abbiamo già fatto un po' di introduzione prima. Buongiorno e ben arrivato a Rete 1.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Buongiorno Fabio Chierichetti, dunque abbiamo già detto che la genealogia è una scienza popolare che tratta l'origine della discendenza di famiglie e stirpi. Però ecco la domanda che potremmo fare anche al nostro pubblico che può chiamarci, può scriverci, se ha ancora un senso oggi essere alla ricerca dei nostri antenati.
Ma il senso c'è, poiché non si tratta semplicemente di ricostruire un albero composto di nomi, di date, cercando appunto i nostri ascendenti, ma di ricavare da questo studio anche una serie di informazioni che ci illustrano un periodo, un'epoca, un contesto in cui si sono svolti determinati fatti e che fanno parte della microstoria. Ecco, a parte il fatto che già semplicemente un albero genealogico riportando le date di nascita, di morte, di matrimonio, fornisce già delle informazioni sui comportamenti, su una serie di comportamenti demografici nel tempo passato, ossia si può vedere la frequenza di bambini nelle famiglie, i tassi di mortalità infantile, le epoche di matrimonio, la ripetizione di matrimonio quando capitava un caso di vedovanza, le alleanze familiari, gli incroci tra parentele. Ecco, tutti questi dati risultano già da un esame dei dati raccolti da una pura genealogia. Poi appunto, come già avete detto voi nell'introduzione e io un momentino fa, quando si fa questo studio non ci si arresta mai ai soli dati numerici.
Certo, abbiamo parlato di grande pazienza, anche di che cosa significhi fare una ricerca genealogica. Non è evidentissimo?
Non è evidentissimo, poiché a un certo punto bisogna andare a cercare dati che sono conservati negli archivi e non sempre gli archivi sono facilmente accessibili o facilmente, come si dice, comprensibili, soprattutto se si va a consultare un registro parrocchiale. Bisogna già decifrare la calligrafia, una calligrafia del passato, e in più il latino, perché i documenti parrocchiali per moltissimo tempo sono stati scritti in questa lingua.
Da quello che lei ci sta spiegando mi pare di capire che sia possibile ricostruire alberi genealogici più facilmente se le famiglie sono più o meno rimaste nella stessa regione. Ovviamente se nello stesso comune, nella stessa località, sarebbe ancora più facile, o nella stessa parrocchia, no? Ma è possibile ricostruire l'albero genealogico di chiunque?
Allora, fino alla, diciamo, la metà del 1500, sì, poiché il Concilio di Trento aveva, dunque, che si è riunito nella seconda metà del 1500, ha imposto la tenuta dei registri parrocchiali, e in questo senso, se i parroci sono stati diligenti sin dall'inizio, se non vi sono stati incidenti di percorso che hanno manomesso gli archivi, si può risalire fino a quell'epoca lì. Poi nel 1800 sono subentrati anche i registri civili che affiancano quelli parrocchiali, però volendo si può risalire fino a quell'epoca per chiunque, poiché l'obbligo di registrazione valeva per chiunque, non solo per le categorie più elevate.
Quindi non soltanto per chi nasceva in quel posto, ma magari chi vi si trasferiva, quindi veniva registrato chi arrivava?
Ecco, sì, questa è un po' una difficoltà, poiché la parrocchia registra quel che accade in quel preciso momento nel territorio che fa capo a quella parrocchia, per cui facendo una ipotesi, se una persona nasce in una certa parrocchia, viene registrata lì. Se poi si trasferisce e si sposa in un'altra parrocchia, il matrimonio viene registrato in un'altra parrocchia nella quale si è trasferita quella persona. Se poi quella persona muore in un altro comune ancora, ecco che la morte è registrata sui registri parrocchiali della terza parrocchia.
Però per capire, allora si deve tornare indietro, cioè probabilmente quando quel individuo muore si dice che si era sposato nella parrocchia tal dei tali, si torna là e si vede che quella persona che si era sposata lì era nata in quell'altra parrocchia.
Certo, sì, lì si può ricostruire a rovescio.
A dimostrazione di quello che si diceva prima, di quanta pazienza ci voglia. E quante volte vi è capitato, Fabio Chierichetti, di abbandonare una ricerca?
Ma abbandonare, ecco, questo non saprei dire il numero di volte, però a un certo punto…
È capitato comunque.
Sì, a un certo punto in alcuni casi non si riesce più a stabilire una relazione, un rapporto o trovare un ascendente, anche semplicemente perché magari c'è il buco nel senso che per un certo numero di anni non vi sono più i dati, poiché appunto parlavo prima della manomissione, sono spariti, o il parroco non li ha registrati, o il registro si è perso da qualche parte, o c'è stato qualche incendio, qualche alluvione o qualche furto che ha portato via quei documenti che sarebbero serviti per una ricostruzione completa.
Alla fine è avvincente questa cosa della genealogia. Allora teniamo un po' di suspense, se possibile. Ascoltiamo Bob Dylan con Hurricane e poi torniamo al nostro ospite Fabio Chierichetti, che è caporedattore del Bollettino Genealogico della Svizzera Italiana. Il brano è famosissimo, chissà quale storia anche questa, è Hurricane. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying near this paddy sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops, one of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and he arrives. Al numero 076 321 1113 stanno arrivando dei messaggi, non si chiede proprio una vera consulenza, però insomma credo che per chi studia la genealogia questo sia stimolante. Allora leggo un messaggio. In un'accurata ricerca circa la provenienza della mia famiglia, una mia zia ha appurato che la nostra famiglia proveniva dall'est. Ricerche incrociate tra Svizzera e Nord Italia pare ipotizzino che si siano mossi molti popoli nomadi a inizio 800, i quali si sono installati assumendo cognomi usuali. Pare quindi che a un certo momento si blocchino le ricerche per mancanza di registri. Cosa ne pensa Fabio? Scusate, Chierichetti.
E su questo saprei dire poco, poiché le nostre ricerche si concentrano soprattutto sul Ticino, dunque ci sono anche famiglie che sono entrate dall'Italia e si può fare una ricerca di questo tipo, visto poi che molti dati anagrafici italiani sono digitalizzati e consultabili a distanza, però sulla faccenda dei popoli nomadi non saprei dire un granché, anzi non saprei dire nulla.
È vero però a dimostrazione che lo studio della genealogia risale alla notte dei tempi, non è una cosa così che è nata nell'Ottocento, proprio in epoca, piena epoca di romanticismo, quindi la voglia di scoprire le radici, eccetera, eccetera. C'è già da tanto, tanto, tanto.
Sì, perché la genealogia era usata soprattutto per documentare i diritti, in questo caso bisogna dire dei signori che grazie alla loro genealogia potevano rivendicare posizioni, diritti e giustificare questo loro ruolo. Per esempio le discendenze reali erano stabilite tramite la genealogia, e un caso emblematico è quello di Enrico IV, re di Francia, che era parente di ventesimo grado dell'ultimo Valois morto, e si è dovuto ricostruire questo enorme albero genealogico per arrivare fino a lui e capire che era il parente più prossimo e dunque col diritto a ereditare la corona, con l'inghippo che era protestante, e penso che tutti conoscano le vicende delle guerre di religione di quel periodo, fine Cinquecento in Francia, di cui lui era protagonista.
Torniamo a oggi, Elena.
Sì, perché proprio di recente la Società Genealogica ha pubblicato un quaderno monografico intitolato La Fratellanza, un antidoto all'estinzione della casa o facoltà. in un minuto riesce a spiegarci cosa si intende?
È terribile!
Cosa si intende per fratellanza nell'ambito genealogico?
Sì, allora proprio in modo molto conciso. Era l'antidoto che veniva adottato quando non c'era all'interno di una famiglia o di un casato un esponente maschio in grado di portare avanti questa famiglia, ossia di procreare e di gestire i beni della famiglia. Ecco, quando questa figura mancava, o perché non c'erano figli in assoluto, o perché c'erano soltanto femmine e i diritti delle femmine a quell'epoca erano scarsissimi per non dire nulli, oppure c'era un figlio maschio che con la terminologia dell'epoca era definito inetto o fatuo, ossia incapace di assolvere ai due compiti ai quali ho accennato prima, ecco che veniva cercata una persona maschio che entrasse, che venisse incorporata nella famiglia attraverso appunto questo strumento della fratellanza e in questo modo assumeva tutto il nome e tutti i diritti e doveri che quella famiglia aveva e portava in avanti in questo senso la discendenza della famiglia, abbandonava la propria e entrava a far parte di quella nella quale veniva fratellato.
Per dimostrazione, questo è interessantissimo, l'aspetto della fratellanza, come la genealogia arricchisca e stimola il patrimonio culturale, anzi non solo appartenente a una sola famiglia, a un solo casato, ma il patrimonio culturale di un'intera comunità.
Sì, questo era un costume molto ben documentato dalla nostra presidente Sandra Rossi, che ha effettuato questo studio a tappeto per la regione del Bellinzonese e della Valle Morobbia e è uno dei primi, anzi stando al dizionario storico della Svizzera, è il primo studio questo, visto che loro dicono che non ce n'è un altro, che viene fatto su questo argomento della storia della famiglia e dell'adozione in Svizzera. Ecco, è un documento a mio avviso fondamentale e prezioso questo studio sulla fratellanza, perché poi il meccanismo è molto complicato, io l'ho detto in queste poche parole.
È stato bravissimo,
è stato molto chiaro, perché sì. Adesso io volevo adesso già, se noi diciamo il cognato della sorella del fratello del cugino, cioè lì siamo già perduti,
ci perdiamo.
Ecco, ci siamo persi e io lascio Fabio Chierichetti, che ringrazio, dando un titolo ai nostri ascoltatori. Fratellare l'erede con il marito. Se voi capite che cosa significa questo,
scriveteci.
Vi do un premio io. grazie per aver parlato della società genealogica. Buon lavoro.
Altrettanto a voi, buona giornata a tutti.
Pretending I doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender. I seem to be what I'm not. You. like a crown, pretend that you're